Francesca si era già messa a letto da qualche minuto, mentre Jerry era rimasto ancora un po' sul divano a fumare la canna della buonanotte davanti alla televisione. Aveva avuto una giornata di lavoro pesante, 8 ore passate a fotografare bambini dai connotati impeccabili per conto di un'agenzia pubblicitaria. Si era dovuto ovviamente sorbire anche i genitori o le genitrici che li accompagnavano, i quali, a tratti, erano stati più fastidiosi dei bambini stessi. Tutti con quella luce negli occhi data dalla convinzione che i loro piccoli bastardi potessero diventare attori famosi o perlomeno tirar su qualche soldo. Quando a un certo punto aveva sentito una madre molto sofisticata parlare al responsabile del proprio figlio che era sul set pronunciando la frase «Ma Jonathan è più da pannolini che da omogeneizzati», Jerry aveva deciso di rifugiare la mente in un giardino zen situato in un angolo remoto del suo cervello, evitando così di girarsi verso la madre e domandarle «Intende dire che Livingston qui è più bravo a cagare che a mangiare?» Era stravolto, ma nulla lo rilassava di più una volta tornato a casa ad aver cenato che mettersi a guardare un bel documentario sugli animali, fumandosi un bel cannone di erba buona. Si vergognava un po' a parlare di questa sua passione con gli amici, ma non c'era nessun film hollywoodiano, nessun effetto speciale, nessuna storia di assassini seriali che lo lasciasse a bocca aperta quanto le dinamiche della natura. Le migliaia di strategie di piante ed animali per sopravvivere, riprodursi e cacciare gli aprivano la mente sulla genialità che Madre Natura aveva silenziosamente esercitato sui suoi figli per permettere loro di esistere, e la sua mente si perdeva nelle immagini e nell'infinito, mettendosi finalmente a riposo. Sullo schermo, 2 leoni avevano appena fatto il culo ad un bufalo molto agguerrito, ma che alla fine si era visto costretto a farsi sbudellare davanti agli amici, così, in un pomeriggio qualunque. Doveva essere un documentario sui grandi felini, e il viso di Jerry si illuminò, per quanto la canna lo rendesse possibile, quando sullo schermo apparve il suo preferito, il ghepardo. Cheetah, in inglese. Che tristezza. Lo sguardo di Jerry si spostò subito sulla parete, dove era appesa quella che lui considerava la miglior foto che avesse mai scattato. 2 anni prima, durante un safari in Tanzania, a parte l'estrema varietà di animali visti e fotografati, aveva avuto la fortuna di imbattersi proprio in un ghepardo, accosciato in cima ad un grande sasso che scrutava i movimenti della savana. Dopo i primi attimi di emozione, aveva imbracciato la fotocamera con l'ingombrante teleobiettivo da 300 mm, aveva mirato bene e aveva fatto fuoco ripetutamente. Lì per lì, sotto il sole a picco, non aveva riguardato troppo i risultati, ma una volta tornato in albergo, rimase di sasso. Una delle foto era incredibile. Un primo piano della testa dell'animale perfettamente a fuoco e che per di più, forse a causa del motore della Jeep, si era girato a guardare nella sua direzione. Perfetta. Rientrato dalla vacanza, l'aveva subito stampata e appesa in sala, a testimonianza dell'altissimo valore sia del fotografo che del fotografato. E ora la fissava sognante. Insomma, già i felini in generale hanno questa espressione minacciosa e magnetica in dotazione, ma il ghepardo con quelle 2 strisce nere sotto gli occhi per diminuire il riverbero del sole durante gli inseguimenti aveva un carisma senza eguali. Aveva studiato tutto di quell'animale, il terrestre più veloce. Il torace bombato conteneva un cuore e 2 polmoni enormi per alimentare gli scatti. Gli artigli non retrattili gli conferivano un'aderenza al terreno perfetta e la coda, lunga e pesante, gli permetteva di bilanciare il peso del corpo per scartare di lato. Il risultato? La corsa del ghepardo era uno spettacolo della natura e della meccanica. Che bestia elegante, che temperamento indomito, pensava Jerry con lo sguardo inebetito a quella foto. Aveva un prurito sul dorso della mano. Appoggiò la canna sulla scanalatura del posacenere e incominciò a leccarsela distrattamente. Alla sua mente stanca e obnubilata ci vollero almeno 10 secondi per chiedersi perché si stesse leccando e non grattando. Quindi abbassò lo sguardo. Il pelo maculato della sua zampa si era rappreso in piccoli ciuffi grazie alla saliva. «Ma che cazzo!» esclamò Jerry seduto su un sasso, su quel sasso. Guardò più giù, non aveva i pantaloni. «Oddio, dov'è il mio uccello?» Fra le sue gambe c'era solo una massa di morbido pelo biancastro. Preso dal panico, incominciò a frizionarsi l'inguine con una zampa e dopo pochi secondi di strano piacere, un piccolo peperoncino fece capolino dalla peluria. «Uff, meno male!» esclamò sollevato. «E guarda qui quel fisico, che torace, che muscoli! Ora posso correre come il vento! Sono la Ferrari della savana!» Fiero di quest'infima definizione, incominciò a guardarsi intorno. Percorse qualche centinaio di metri fra le secche sterpaglie spinose che infestavano la savana. Faceva molto caldo. E proprio all'ombra di una acacia, a pochi metri da lui, una gheparda stava rosicchiando ciò che rimaneva di una gazzella. Lei lo guardò un attimo e tornò col muso al suo pasto. «Ah, è così? Vediamo se sai resistere a uno scatto imperioso con atterramento di preda succulenta», pensò Jerry, che ora poteva correre ispirato direttamente da madre natura e dimostrare così la sua mascolinità. Tornò a fissare la savana aperta. A circa 200 metri da lui, una placida mandria di zebre brucava erba sul suolo polveroso. Il tempo di pensare a una cazzata ad effetto come «Hasta la vista, baby!» e già stava correndo. In 3 secondi aveva raggiunto i 100 km orari, sapeva di avere meno di 30 secondi per azzannare la preda o le energie sarebbero terminate. Le zebre lo videro praticamente subito e cominciarono a scappare a tutta velocità. Dopo circa 15 secondi Jerry andò in grave debito d'ossigeno e dovette fermarsi senza neanche essersi avvicinato. «Porca puttana, devo smettere di fumare, altrimenti non farò in tempo a morire di cancro che sarò morto di fame». La sua temperatura corporea era altissima, le tempie gli pulsavano incessantemente e la lingua gli pendeva dalla bocca aperta per riprendere fiato. Si girò verso la femmina che, continuando a spolpare costole di gazzella, non si era accorta di nulla. Le si avvicinò e avvicinò il muso alla carcassa. Lei, già sazia, gli permise di strappare qualche boccone insanguinato. «Hi Cheetah, what's up?» lo apostrofò lei. «Ciao, ghepardo, come va?» «Intanto non chiamarmi Cheetah. Cheetah lo vai a dire alla tua scimmietta preferita», rispose lui con la bocca piena. «Io sono Jerry, il ghepardo. Puoi chiamarmi Gerardo», concluse Jerry, ridendo per quanto il muso felino gli permettesse. Lei rimase inespressiva ed indifferente a quel geniale gioco di parole. «I'm Wachichi. Do you want to bang me?» «Sono Wachichi. Vuoi scoparmi?» domandò lei. Rimase spiazzato da tanta decisione e pensò nell'ordine. 1. Deve essere una trappola. 2. In effetti il mio aspetto maschio e la mia verve comica conquisterebbero chiunque. 3. Bah, io me la scopo. Mise il muso vicino alla sua coda già alzata, annusò un poco, per indole già che era lì le diede anche una leccata all'ano e non si sa mai, e infine si impennò su di lei prendendosi la propria soddisfazione. Terminata la monta, che durò circa 12 secondi, scese dalla femmina e si sdraiò all'ombra per riposare con lei. Un'oretta più tardi, Wachichi si alzò e si allontanò. Jerry la rincorse e poi si mise a camminare con lei. «Dove te ne vai?» «What the fuck do you want from me? You had your pleasure already!» «Cazzo vuoi, ti sei già divertito!» In effetti era così, perché si sentiva obbligato a seguirla ora? Si rispose da solo dopo poco. «No, l'istinto!» pensò. «Possono volerci 48 ore perché rimanga gravida, devo assicurarmi che nessun maschio le si avvicini. Che palle!» Decise di spiegarglielo con tatto e delicatezza. «Devo seguirti per assicurarmi che tu rimanga gravida di me e nessun altro, per portare avanti la mia discendenza. Quando ti sentirò addosso l'odore giusto, potrò lasciarti sola ad affrontare la gravidanza e la crescita dei cuccioli e potrò andarmene a cercare altre femmine da ingravidare». «Oh, you are a very good guy, Gerardo. Bravo, bravo figlio». Lui non sapeva cogliere il tono degli animali e sospettò un velato sarcasmo nella risposta di lei. Dopo pochi chilometri si sdraiarono all'ombra lunga di un cespuglio. La notte si appropinquava e stanchi si addormentarono. Al risveglio lei era sparita. «Chi se ne frega», pensò Jerry, alzandosi, stiracchiandosi, sbadigliando e grattandosi il basso ventre proprio come faceva in casa. L'accoppiamento della sera prima gli aveva sottratto energie e avvertiva un certo appetito. Decise di pianificare l'attacco meglio dell'ultimo tentativo. Sapeva che ogni attacco fallito significava meno energie per il tentativo successivo ed eventualmente la morte per fame. Si arrampicò sullo scheletro di un albero morto in mezzo alla pianura e incominciò a scrutare le mandrie di gnu, zebre e impala in placido movimento. «Devo attaccare una preda debole, che corra più lenta delle altre, o magari un piccolo, così ci sarà uno strozzetto in meno a farsi fotografare per le pubblicità. E poi i piccoli sono più leggeri da trasportare, non è necessario azzannarli alla gola. La testa è più piccola e con un morso posso sbriciolargli il cranio». Non si sentì particolarmente fiero di quel suo ragionamento, ma era in preda ad istinti contraddittori. Un gruppo di zebre in lontananza si mise a correre per un breve tratto, forse per qualche altro predatore nascosto lì intorno, e Jerry notò un esemplare che era rimasto indietro nello scatto e zoppicava impercettibilmente. Le sue zampe si mossero da sole. scese dall'albero e si mise a camminare basso e rapido verso l'obiettivo. Quando fu a 100 metri circa dalla preda, il suo meraviglioso corpo si distese elegante nelle falcate che la natura stessa aveva pensato per lui, muovendosi come una molla. Le zebre incominciarono a correre per mettersi in salvo, ma Jerry aveva gli occhi fissi sulla più debole. Le fu sopra in pochi secondi, con un salto plastico si aggrappò forte al suo collo, ruotò e trovò subito la gola. L'animale cadde con lui e su di lui con tutto il suo peso, ma Jerry non mollò la presa e già sentiva il sapore del sangue giù per la gola. Pochi istanti e la zebra fu soffocata. Jerry si era ferito a una zampa nella caduta, si mise seduto di fianco alla morte che aveva appena perpetrato e incominciò a guardarsi intorno. Sapeva che questo era il momento più delicato. Non era ancora in grado di cominciare a divorare la sua preda. Dopo lo scatto respirava 3 volte al secondo e il suo cuore batteva circa 250 volte in un minuto. Non sarebbe stato in grado di deglutire cibo, doveva prima riprendere fiato. Ma l'odore del sangue nella savana attira predatori scomodi, predatori che cacciano in gruppo. Mentre io sono un solitario, pensò Jerry con un certo compiacimento, performando lo sguardo più minaccioso che un ghepardo potesse permettersi. Cazzo che fame, speriamo di riuscire a mangiare. Se arrivano quei fighetti dei licaoni sono fregato. Odiava i licaoni perché erano la sua nemesi. Cacciavano in branco ed erano in grado di inseguire prede per chilometri e chilometri sfinendole con la loro corsetta da jogging tutta composta che faceva pensare che avessero un bastone infilato nel sedere. Se io sono la Ferrari della savana, essere inseguito dai licaoni è come essere pedinati da un gruppo di smart diesel. E per di più rosa. Altro compiacimento per la geniale similitudine. Guardò in alto, ricordandosi che anche gli avvoltoi potevano essere un problema, o quelle delinquenti delle iene, quelle sì che facevano paura. Una volta, non si ricordava se nella savana o in televisione, aveva visto una iena ingoiare lo zoccolo di una zebra intero. Un brivido gli corse fino in fondo alla coda. Il respiro si stava regolarizzando e Jerry non ci pensò 2 volte ad addentare il costato del suo pranzo, era affamato. Si diede da fare in fretta, staccando brandelli di muscoli e tendini con il muso imbrattato di sangue. Aveva appena ingoiato il terzo pezzo di carne quando sentì un tuono. Alzò lo sguardo al cielo, ma era terso e azzurro come non l'aveva mai visto. Girò allora lo sguardo di lato. A circa 30 metri di distanza, un leone gigantesco lo stava osservando in modo tutt'altro che amichevole. Il re ruggì di nuovo, emettendo quello stesso suono che il calore tremolante della terra africana sembrava amplificare. Jerry deglutì per la paura. Aveva sempre avuto rispetto per i leoni, anche se cacciavano solo di sera, obbligando lui a cacciare nelle ore calde e ad avere quelle bellissime strisce nere sotto gli occhi. Doveva prendere una decisione calcolata. Il leone pesava quasi il triplo di lui e aveva artigli affilati perché i suoi erano retrattili e non si consumavano durante la corsa come quelli del ghepardo. Era ferito, stanco e affamato. Non c'era storia. Scelse la soluzione più bieca. Mentre il leone si avvicinava lentamente, staccò con un morso e uno strattone una zampa della zebra e si allontanò di qualche metro, accontentandosi del magro bottino. Il leone lo guardò con espressione felina, qualsiasi cosa questa possa voler dire, e raggiunta la carcassa abbassò la testa e incominciò a mangiare. Jerry lo guardò ancora un po'. Fanculo, pensò allontanandosi. Ma per chi mi hanno preso? Per un corriere Just Eat? Si sdraiò all'ombra per sgranocchiare il poco che era riuscito a salvare e mentre guardava i leoni, perché l'usurpatore aveva invitato a pranzo anche la famiglia, banchettare con la sua preda, capì che era giunto il tragico momento dei bilanci. Nell'arco di 24 ore aveva fallito miseramente un attacco davanti a una femmina, ingravidato la femmina stessa, tentato di sequestrarla, ucciso un animale disabile solo perché non aveva trovato un cucciolo più indifeso e ceduto la sua preda a un predatore più grosso senza neanche combattere. Meno male che ero l'animale più nobile e carismatico della savana, pensò. Basta, non ne posso più. Aprì gli occhi, si alzò e andò in bagno, dove Francesca, di buon mattino, si stava lavando i denti. Lei lo vide prendere l'acqua ossigenata e cotone. Che fai? Ah, niente, mi sono ferito una zampa, rispose Jerry assonnato. Imbeve il cotone e fece per disinfettare la ferita, che però non c'era. Guardò Francesca, che con lo spazzolino in bocca stava seguendo la scena perplessa. Comunque, i ghepardi sono delle persone orribili. Buttò il cotone e uscì dal bagno. Francesca terminò di lavarsi i denti in compagnia del pensiero di essere coinvolta in una relazione con una persona disturbata.